Ed eccoci nuovamente in diretta, appunto oggi che è il 15 di febbraio, e andiamo un po' a iniziare, a entrare un po' nello specifico, insomma, dell'incontro di oggi. E si diceva sostanzialmente che appunto andiamo ad analizzare il ruolo della scuola in un periodo storico, quello del fascismo, che ha sicuramente dei richiami immediati, ma sicuramente però ha degli strumenti che sono stati un lascito da cui non ci siamo certo liberati. In particolare andiamo a capire perché, nel senso, ci soffermiamo su questo periodo. Va detto che la scuola è stato uno proprio dei terreni su cui il regime fascista si è più impegnato, ovviamente, per intervenire con uno scopo ben preciso, cioè quello di forgiare, di costruire quell'adesione tra le masse ai progetti imperialisti che la fazione di borghesia che lo sosteneva, appunto, riteneva più urgenti. E quindi andando a confermare quel ruolo che la scuola ha nella società capitalista, che è proprio quella di cinghia di trasmissione dei dettami della classe dominante in funzione dei progetti, appunto, che si pone. Per questo motivo, chiaramente, uno dei temi che ha impresso nella scuola fortemente è stato quello della militarizzazione della scuola. Prima in senso appunto per sostenere una partecipazione, adesione, convinzione nei progetti colonialisti in Africa e poi un'adesione, partecipazione e presenza ovviamente sul fronte della guerra, della Seconda Guerra Mondiale che si andranno ad aprire successivamente. Per cui proprio questo è il ruolo che noi andiamo a studiare per farci un'idea di quanto è centrale la scuola. Non è certo, insomma, un tassello, no, che nella manipolazione delle masse sia lasciato andare, anzi. Ma perché? Quindi, dopo aver capito il perché, nel senso più generale, andiamo a vedere qual è lo scopo preciso. E fondamentalmente gli obiettivi sono due che vanno ricercati. Da un lato quello di preparare il fronte interno, no? E dall'altro quello di preparare per il fronte. Cosa significa? Da un lato, appunto, preparare il fronte interno significa proprio creare quella pace sociale in qualche modo, no? Quella anche adesione convinta tra le masse rispetto ai piani di guerra che appunto sarebbero di lì a poco, insomma, sviluppati. Questo perché? Per evitare ovviamente una mobilitazione contraria alla guerra, cosa che per esempio aveva caratterizzato anche no, i neutralisti della Prima Guerra Mondiale. Invece, proprio per scongiurare questo, la propaganda, la manipolazione, la costruzione di una adesione al progetto di guerra, sviluppo coloniale imperialista dell'Italia fascista era assolutamente necessario. Anche perché una guerra, come sappiamo anche oggi, purtroppo, costa. Costa significa sacrifici non solo in termini umani, ma anche in termini materiali, economici e anche di agibilità e libertà di espressione. Quindi cancellare le mobilitazioni da un lato contro la guerra e dall'altro lato preparare un terreno perché i lavoratori fossero disponibili ai sacrifici che i costi della guerra impongono. Cosa che tra l'altro stiamo pagando tutt'oggi, per esempio, se pensiamo al fatto che mentre le nostre scuole sono fatiscenti, cadono a pezzi, non hanno fondi, invece, nel senso, vengono largamente finanziate spedizioni di armi, no, in Ucraina piuttosto che esercitazioni e quant'altro, insomma, che evidentemente vanno in un'altra direzione.
Che l'anno scorso, quando si è raggiunto questo fantomatico 2% del PIL in spese militari, casualmente erano circa 15 miliardi, 7 miliardi e mezzo tolti dalla scuola e 7 miliardi e mezzo tolti dalla sanità.
È una bilancia, come dire, no?
Sì, la torta quella rimane. Se tagli da una parte,
la coperta non può coprire tutto, chiaramente, ma inoltre va anche detto che, per esempio, il tanto sbandinato PNRR, no? Che insomma doveva andare anche molto all'istruzione, in realtà poi sappiamo che finisce anche e soprattutto in progetti, no? Di digitalizzazione militare e quant'altro, quindi insomma... sono problemi che evidentemente si evidenziavano all'epoca, ma che ci ritroviamo tutt'oggi a notare. Dall'altra parte c'è ovviamente il concetto del preparare per il fronte. Cosa vuol dire? Preparare quell'adesione ideologica per i futuri coloni, cioè quelli che sarebbero dovuti andare poi a colonizzare i territori in Africa, per esempio, e dall'altro lato i futuri soldati che sarebbero dovuti andare a fare la carne da macello appunto nelle imprese militari. E questo, nel senso, sono i due grandi obiettivi su cui investe il fascismo rispetto alla scuola. E anche rispetto appunto alla costruire la carne da macello, se con i nuovi strumenti di guerra che abbiamo oggi, sicuramente la carne da macello è ridotta dal punto di vista numerico rispetto a quello che poteva essere una guerra guerreggiata degli anni 30, anni 40, sicuramente però, nel senso, la necessità di avere gente pronta a mobilitarsi è evidente, lo abbiamo visto, insomma, e lo vediamo tutt'oggi. Quindi pensiamo alla guerra, al fascismo e alla scuola, dobbiamo ragionare non solo, insomma, dobbiamo ragionare in termini di struttura. Quindi non pensiamo solamente a quello che è lo sviluppo della scuola in Italia, ma dobbiamo pensarlo nella sua complessità. Quando il fascismo ragiona rispetto alla scuola, eredita tutto un bagaglio di strutture che era già presente. Perché è una cosa da sottolineare che chiaramente il fascismo non è una parentesi cattiva nella storia dell'Italia, semplicemente porta al più alto livello tutta una serie di progetti, piani imperialisti che erano già in seno del governo liberale. E in questo senso ne eredita le strutture e semmai gli fa fare un salto in avanti, ecco. In questo senso, quando pensiamo alla scuola del fascismo, dobbiamo pensare alla scuola complessivamente, e quindi pensiamo non solo alla scuola in Italia prettamente, quindi destinata agli studenti italiani inseriti nel sistema scolastico, ma pensiamo anche alle scuole italiane all'estero. E pensiamo anche alle scuole nelle colonie. Quindi andiamo un po' a ragionare rispetto a questi tre, fondamentalmente, tre settori di scuola che innervano la struttura della scuola fascista. Quando parliamo delle scuole italiane all'estero, dobbiamo capire intanto a chi erano dirette. Le scuole italiane all'estero dovevano andare a raccogliere tutti gli immigrati italiani che appunto erano dispersi nei vari paesi. Ricordiamo, insomma, il periodo di enorme emigrazione che aveva preceduto e caratterizzato, insomma, gli anni del Novecento, i primi anni del Novecento, ma anche prima. E questa grossa mole di italiani che avevano abbandonato la propria terra, erano spesso, no, lavoratori in cerca di condizioni migliori, non molto diverse da quelli che vediamo adesso sbarcare, no? O cercano almeno, perlomeno, senza crepare in mare nelle nostre coste. All'epoca, infatti, molti italiani, insomma, hanno rischiato la stessa fine. Già nell'età liberale Crispi aveva messo in piedi delle scuole italiane all'estero e le utilizzava proprio per fini nazionalisti. Cosa vuol dire? Le utilizzava proprio al fine di portare l'italianità all'estero, e quindi portare avanti i progetti della borghesia nazionale italiana. Non a caso, infatti, le scuole italiane all'estero non si concentravano certo nei territori dove più gli emigrati italiani si erano riversati, quindi pensiamo all'Europa e alle Americhe, no? la Germania, pensiamo all'Inghilterra, alla Francia, eccetera, ma si posizionavano nel Mediterraneo e nel Levante, zone che appunto in realtà non avevano una grandissima quantità, insomma, a livello numerico di comunità italiane, però rientravano assolutamente invece nelle mire espansionistiche di Roma, per cui diventavano diventava molto più interessante installare delle scuole lì piuttosto che altrove. Sì. Ma anche con le scuole italiane all'estero comunque. E in questo senso il regime fascista non fa che ereditare e potenziare questo tipo di strutture che, mentre nell'epoca, insomma, di Crispi comunque mantenevano una certa, insomma, tolleranza religiosa, quindi non era particolarmente centrata la questione religiosa, dopo successivamente diventerà molto più centrale. Quali erano gli obiettivi di queste scuole? Fondamentalmente erano due, anche qua. Abbiamo da un lato ovviamente l'indottrinamento degli emigrati italiani rispetto ai valori del fascismo, quindi mantenere come il filo, no, di appartenenza a quello che era tutta la struttura di costruzione ideologica del fascismo in Italia, e quindi evitare la snazionalizzazione degli emigrati, che potessero in qualche maniera, no, fondersi con la cultura del paese in cui erano stati accolti, cosa di cui per esempio ci lamentiamo molto oggi con gli immigrati qua, vabbè. E dall'altro lato era quello invece proprio di funzione di propaganda rispetto ai cittadini dei paesi ospitanti, per creare delle simpatie nei confronti del regime fascista italiano. In questo senso il ruolo degli insegnanti che lavoravano nelle scuole italiane all'estero quale poteva essere se non quello delle sentinelle avanzate della patria lontana? Questo è una cheat e proprio avevano proprio questo ruolo qua. Che cosa fece il fascismo nello specifico? Nello specifico decise di fare una selezione di quelle scuole che potevano continuare a operare all'estero. Sono state eliminate tutte quelle scuole che in qualche modo non si uniformavano allo stile e ai contenuti della scuola, insomma, fascista, e venivano invece ampiamente confermate, ampiamente insomma, dato il ruolo di effettiva scuola italiana all'estero a un nome molto noto, cioè la Società Dante Alighieri. Società Dante Alighieri che conosciamo benissimo anche oggi, esiste all'estero come esiste nelle nostre città, e che di fatto diventa lo strumento privilegiato per la formazione del fascista all'estero. E la scuola, appunto la Società Dante Alighieri, incarna nelle sue proprie strutture questo ruolo, nel senso che se gli viene affidato è anche perché assicura che questo possa essere il suo scopo. In questo senso citiamo un piccolo spunto che è tratto dal sito della Dante Alighieri attuale, nel senso, quindi non stiamo facendo operazione vintage.
Comunque c'è da dire che è stato il ministro della cultura, se non sbaglio, a dire che Dante Alighieri era un uomo di destra, era la base della,
e c'aveva le prove,
dell'ideologia. Si è sbagliato con la fondazione, tutto lì,
forse voleva dire
alla società Dante Alighieri. Leggiamo quindi questo estratto. Dopo la marcia su Roma, Mussolini costituisce il suo primo governo e risponde con grato animo al voto augurale del Consiglio Centrale della Dante. Fra i ministri si trovano il vicepresidente della Dante, Taunderevel, e il consigliere centrale Luigi Federzoni. L'avvicinamento della Dante al fascismo inizia con la visita di Mussolini alla sede della società nel 1924 e con il regio decreto che nel 1926 le assegna a Palazzo Firenze. Il primo presidente non eletto dagli organi statuari ma dal governo è Giovanni Celesia di Vegliasco. Nel 1933 diventa commissario straordinario della Dante il deputato del Partito Nazionale Fascista Felice Felicioni.
Questo giusto per capire.
Felicissimo.
No? Era molto felice anche di tutto ciò, evidentemente. Questo un po' per capire, insomma, questa è proprio una citazione dal loro sito ufficiale, l'adesione e il ruolo che Dante Alighieri, la società Dante Alighieri, ha avuto. E comunque, insomma, non ha mai messo in discussione, ecco. In questo senso vediamo anche un po' quanto è stato a livello economico puntato su questo aspetto. Un dato per tutti: nel 1939-1940, quindi lì lì perché iniziasse anche l'intervento italiano in guerra, si contavano 120.000 iscritti. Con un diciamo finanziamento da parte del ministro degli esteri di 67 milioni di lire, che voglio dire erano una cifra esorbitante per l'epoca. E questo un po' ci dà l'idea di quanto su questo aspetto, insomma, era stato chiaramente investito. Qual era l'obiettivo? Quindi era quello, evidentemente, di creare anche una solidarietà, un sostegno al regime fascista quando sarebbe esso entrato effettivamente in guerra. Risultati, per fortuna, sono stati deludenti, perché mobilitazioni in sostegno di esso all'estero non ce ne sono state particolarmente, per cui, per fortuna, diciamo che l'obiettivo non è insomma stato raggiunto. Passiamo a un'altra invece struttura che si dava il regime fascista. Quindi sicuramente da un lato le scuole italiane all'estero, ma sempre all'estero rimaniamo parlando delle scuole nelle colonie. Come si può definire le scuole nelle colonie? Con una frase molto semplice: obiettivi diversi, scuole diverse. Perché? Perché chiaramente esistevano scuole per gli autoctoni e scuole per i figli dei coloni. Certamente, come dicevamo, non potevano essere, proprio per il ruolo che la scuola doveva avere, non potevano essere certamente assimilati e messi insieme, nonostante fosse popolazione scolastica in entrambi i casi. Invece, rispetto a questo, c'è stato un grandissimo lavoro proprio di divisione. La scuola degli autoctoni, no? Quindi della gente che viveva nel territorio, le popolazioni che erano state occupate dagli italiani, l'obiettivo di queste scuole era proprio quello di creare una generazione di autoctoni italianizzati, cioè che avessero abbandonato la propria cultura d'origine e fossero in qualche modo privati quindi di tutto quello che era, no, riconoscere la differenza tra occupante e occupato nei termini di diritto all'autodeterminazione. E per che cosa? Per ovviamente eliminare qualsiasi possibilità di resistenza, di ribellione all'occupazione italiana. E questo, insomma, è ovviamente lo scopo delle scuole dedicate agli abitanti dei territori occupati. Anche in questo caso ci sono due visioni rispetto a queste scuole. Due visioni che sono, da un lato, fornire l'istruzione necessaria, dall'altro fornire l'istruzione minima. Fornire l'istruzione necessaria significava, ovviamente, creare quella manodopera specializzata e quella classe istruita che fosse idonea ad amministrare le colonie per l'interesse dell'occupante. E dall'altro lato, invece, l'altra visione della scuola prevedeva che invece l'occupato dovesse essere, no, minimamente istruito, perché dargli l'arma della conoscenza, dargli l'arma dell'istruzione, poteva in qualche maniera nuocere gli interessi dei colonizzatori. Queste due visioni della scuola si alternano nelle colonie italiane continuatamente, sia durante in realtà l'occupazione del periodo liberale, sia durante l'occupazione nel periodo fascista, ma rispecchiano due modelli di gestione dell'occupazione in sé. E qui ancora vediamo quanto la scuola, la guerra, il colonialismo e i progetti imperialisti sono profondamente uniti. Da un lato abbiamo infatti una visione in cui, no, si pensava al colonialismo, a un colonialismo, a un'occupazione che formasse una classe compradora che in qualche maniera, no, asservita agli interessi dell'occupante, gestisse la colonia per l'occupante. Dall'altra parte, invece, abbiamo una visione di occupazione che prevede la centralizzazione, il controllo di tutto nelle mani dell'occupante, no? Quindi, a seconda, insomma, della visione e che prevaleva al momento, che era più utile al momento, così veniva gestita l'istruzione e la scuola per appunto gli autoctoni. In questo senso la differenza è stata, abbiamo a seconda del territorio diverse modalità, dalla Libia alla Somalia, all'Eritrea, all'Etiopia, abbiamo delle scuole per appunto la popolazione colonizzata diverse. Mentre in Libia, appunto, essendo una colonia estremamente difficile da controllare perché foriera di diverse ribellioni, eccetera, l'elemento della centralizzazione era predominante, per cui veniva negata, per esempio, alla popolazione ogni forma di istruzione superiore a quella elementare. Dall'altra parte, per esempio, in Etiopia, invece, l'istruzione era puntava sulla diciamo una educazione fisica, militare, finalizzata proprio a quello di creare, per esempio, gli ascari, oppure appunto agricoltori che potessero in qualche modo, no, fungere da lavoratori per quanto riguarda gli interessi dell'occupante. Quindi in questa alternanza vediamo che si sviluppa la scuola per le popolazioni occupate. Al contrario, la scuola per i coloni invece aveva tutt'altro obiettivo, cioè aveva quello fondamentalmente di formare il colone perfetto. Ma le difficoltà erano diverse. Da un lato c'era la necessità di capire, la necessità di far riconoscere gli stessi coloni come appartenenti a un unico popolo, perché pensiamo bene, sappiamo quanto il colonialismo sia stato anche utilizzato, no, il termine un posto al sole come un strumento per, no, ridurre la pressione sociale dovuta alla crisi, dovuta appunto al conflitto sociale che c'era in Italia. Quindi il fatto di utilizzare le colonie come, no, spinta per poter appunto mandare una svalvola di sfogo è stata ampiamente utilizzata in questo periodo, e quindi moltissimi, no, si sono riversati nelle colonie, ma provenivano da regioni d'Italia completamente diverse, le più disparate, quindi con anche effettivamente un problema di riconoscersi in un'unica cosa che dovevano in realtà di cui dovevano in realtà essere simbolo, per assurdo. Quindi uno dei primi scopi era proprio quello di amalgamare e fondere spiritualmente i coloni delle varie regioni d'Italia in modo che potessero, no, riproporre un concetto di italiano fascista perfetto. E inoltre, quindi da un lato questo, dall'altro lato chiaramente c'era la questione di fargli essere consapevoli del ruolo che avevano lì, e cioè di essere l'elemento civilizzatore, cioè ci viene da ridere all'idea, però doveva essere l'elemento civilizzatore di questi indigeni incolti e quant'altro, e quindi essere l'esempio della virtù fascista. Poi sappiamo le nefandezze, le schifezze che facevano, ma questa è un'altra storia, no, è la stessa.
Direi anche che non ci sorprende affatto, visto che fino a ieri hanno fatto le guerre dicendo di esportare democrazia. Cioè, il principio, diciamo, che è praticamente lo stesso a distanza di 75 anni, in cui crediamo di aver superato tutta una serie di preconcetti che in realtà a quanto pare non abbiamo superato, visto che ci convincono della stessa cosa con parole diverse.
Al contrario, no? Se ci pensi, proprio tutta la propaganda che viene fatta anche oggi sulla questione culturale, insomma, ne è abbondantemente, no, ispirata a questo. E come erano queste le scuole per i coloni, chiaramente sono scuole modellate sulla scuola italiana, quindi con una pesante insomma, simbologia legata alla militarizzazione della scuola, al ruolo del buon fascista e quant'altro. In questo senso anche i libri di testo erano ovviamente libri di testo differenziati. Le case editrici proprio producevano libri di testo con scopo, cioè che erano finalizzati all'adozione nelle scuole per le popolazioni occupate, e libri di testo finalizzati ai coloni, che ovviamente rappresentavano che cosa? Lo specchio di una cultura eurocentrica, e che avevano come obiettivo un messaggio propagandistico che andava a mostrare l'Italia come fascista, come no, l'idillio, il modello ideale a cui raggiungere. In questo senso c'era una differenziazione però, perché per i libri per le popolazioni colonizzate dovevano, no, educare il buon selvaggio all'essere insomma degno di essere occupato dal fascista perfetto, sostanzialmente, no? E in questo senso, per esempio, anche i libri di scuola venivano finalizzati a questo, i contenuti erano finalizzati a questo, per cui avevamo nella storia di quei territori veniva riportati come, no, la storia di quanto la civiltà italica li aveva innalzato, no, culturalmente a livello civile le popolazioni occupate, addirittura, no, dicendo che quando c'erano state le occupazioni dei romani c'era stato un momento di civilizzazione, poi imbarbarimento a causa dell'Islam, e dall'altro lato invece una rinascita culturale e civile grazie all'occupazione fascista. Ale.
Adesso abbiamo la Donna Zan che idilia determinate situazioni. Fortunatamente è poco credibile, ma insomma.
Infatti, cioè, per gli amanti della storia, cioè, è un po' come dire vivere in un film già visto per certi aspetti. Ma anche l'altro lato, invece, chiaramente, per i libri per i coloni, come dovevano rappresentare la situazione? Ovviamente rappresentavano che la scelta di vivere nelle colonie era una cosa meravigliosa, una scelta fantastica, perché attraverso l'impegno del bravo fascista si sarebbe potuto sfruttare tutti i beni e le ricchezze che i territori offrivano e che questi poveri incolti indigeni non sfruttavano. Quindi chiaramente come la terra promessa che in qualche modo poteva essere valorizzata solo dalla presenza del bravo colone. Questa è veramente terrificante. Sembro esagerare le cose, ma purtroppo se voi date un'occhiata a qualche immagine, noi all'iniziativa che abbiamo fatto dal vivo, insomma, abbiamo fatto vedere parecchie immagini che erano abbastanza eloquenti più delle nostre parole. Per cui, insomma, per chi vuole fare un po' di ricerca, ce n'è parecchio. Alla base, ovviamente, di tutto questo, cosa c'è? C'è il razzismo. Un razzismo che, come sempre, è stato utilizzato, e come anche oggi, in realtà, viene usato dalle classi dominanti, per cosa? Per dividere gli sfruttati, fondamentalmente, per far credere a qualcuno di essere leggermente meglio di altri e poter portare avanti, no, nella divisione, il conflitto tra i poveri, tra gli sfruttati, per poter fare i propri porci comodi. Questo era la base anche del colonialismo italiano in Africa, e della scuola, la scuola ne ha sussunto veramente nella maniera più anche insomma evidente e becera tutti i contenuti. Ricordiamoci bene appunto che alla base di questo concetto di civilizzazione c'è l'idea che ci siano delle razze superiori, delle razze inferiori. Ricordiamoci anche che nelle scuole, nelle aule della scuola fascista c'erano le tabelle delle razze, dove venivano esposte le diverse razze dell'uomo e in un grado di civilizzazione praticamente, no? E questo non è molto diverso da quello che dicevi anche te prima sul fatto che, no, adesso si esporta democrazia, prima si chiamava civilizzare, adesso si chiama esportare democrazia, ma il contenuto è lo stesso, è la giustificazione ideologica a un attacco militare e imperialista che colpisce un popolo per fare gli interessi non di un altro popolo, vada bene, ma della classe che lo gestisce.
Sì, mi viene da dire che si critica sempre molto le popolazioni straniere a scegliere i propri governi, magari un po' di autocritica ogni tanto farebbe anche abbastanza comodo.
Assolutamente, visto come ci ricacciamo qua. Sempre nelle stesse... andando un po' a concludere questo primo, insomma, intervento, non possiamo che soffermarci sulle scuole in Italia, ovviamente. Le scuole in Italia che hanno subito una forte propaganda militarista invadeva ogni aspetto. Parliamo di una militarizzazione sotto gli aspetti dei contenuti, chiaramente, ma sotto gli aspetti di qualsiasi elemento della vita quotidiana della scuola. Se pensiamo nello specifico ai contenuti, insomma, sono cose che poi in realtà andiamo a vedere, ci sono delle risonanze molto pesanti con anche quello che succede adesso. Si diceva che l'obiettivo principale era quello di creare l'adesione ideologica tra le masse pronte per le imprese coloniali, pronte per le imprese belliche. Ecco che vediamo una militarizzazione delle materie culturali, quindi dalla geografia alla storia alle scienze erano tutte puntate a modellare, no, una visione del mondo che giustificasse le imprese belliche future e dall'altro lato che giustificasse l'oppressione dei popoli. Quindi la tabella delle razze che dicevo appesa nelle aule era una lezione di scienze, non pensiamo ad altro. Ma la militarizzazione della storia, per esempio, puntava a mettere in evidenza, esaltare periodi, per esempio, come, no, l'impero romano nella sua dimensione più coloniale. La geografia stessa puntava a disegnare quello che sarebbe dovuto essere lo sviluppo coloniale italiano. E in questo senso tutto era, anche gli strumenti stessi, gli arredi avevano questo significato. Educazione fisica, ad esempio, era una materia che intanto trova grande spazio proprio durante il fascismo, prima non era così presente, e nasce proprio addirittura viene affidata la sua gestione strutture militari fasciste, non veniva insegnata da un insegnante interno della scuola, ma veniva affidata proprio invece a reparti, insomma, dell'associazionismo fascista. E anche le attività che venivano proposte erano attività ginniche che mimavano dimensioni ovviamente militari. Dall'altro lato venivano istituite proprio delle materie che puntavano alla guerra, come per esempio una delle attività che veniva fatta era la protezione antiaerea, quindi tutta una serie di esercitazioni legate all'eventuale futuro, ancora prima che ci fosse effettivamente la guerra in Italia, che preparasse, no, nello spirito più che nella tattica effettiva, nella pratica effettiva, alla protezione antiaerea. Vuol dire innescare nella visione degli studenti, degli insegnanti, dei lavoratori della scuola la possibilità che esista la guerra, che la guerra entri dentro le aule, dentro le scuole. Ma non solo, poi viene addirittura istituita la cultura militare come materia scolastica, cioè proprio una materia che si chiama così. e viene istituita nel 1934-35. Era una materia obbligatoria che appunto veniva impartita dalla scuola media fino alle scuole superiori. Inizialmente veniva appunto insomma fatta dagli insegnanti curricolari, dopodiché venne affidata a degli esterni, ma siccome evidentemente forse non veniva presa troppo sul serio inizialmente, è diventata poi materia effettiva con valutazione eccetera, e se non svolgevi questa attività, che erano un tot di ore all'anno, che erano una ventina di ore, non potevi passare l'anno. Mi ricorda qualche cosa, ma va bene. Ma di questo,
versione ultraliberista, ma...
esatto. Ok, per cui la cultura militare era una materia a tutti gli effetti che veniva valutata e che doveva essere svolta, se no appunto non si sarebbe potuto passare all'anno successivo, non si potevano neanche affrontare gli esami di chiusura del ciclo. Questo tanto per capire. E veniva dedicata vario tempo, addirittura insomma poi quando nella presentazione ai vari consigli di classe, se vi capita di leggere il libro di sui banchi di scuola tra fascismo e resistenza, ne vedrete delle belle rispetto a come veniva presentata questa materia, con quanta glorificazione dai presidi vari e quant'altro. E veramente la militarizzazione della scuola non si fermava qui, ma si ampliava, dicevamo, nella vita di tutti i giorni. Quindi c'erano ovviamente l'obbligatorietà, per esempio, di partecipare alle adunate extrascolastiche, che veniva monitorata dagli stessi docenti per obbligo, cioè nel senso che gli veniva dato il compito dal preside di monitorare se alla adunata del sabato fascista tutti gli propri studenti erano stati presenti, quindi anche se anche lui era stato presente, evidentemente. E, per esempio, no? Ma altre cose erano chiaramente le gite fatte nelle varie caserme e quant'altro, cosa che mi sembra succeda anche oggi, a proposito.
Abbastanza frequentemente, tra l'altro, se scendiamo verso il sud Italia, succede molto spesso. O
ma
perlomeno
solo,
più ti avvicini a una base militare geograficamente, più succede questa cosa delle gite nelle caserme.
Non solo quelle italiane, peraltro, anche quelle statunitensi, ma questo c'è, cioè, ovviamente, no, per ammodernare i tempi. Non solo, c'era per esempio l'obbligatorietà per tutti i docenti di abbonarsi a determinate riviste, come per esempio riviste ufficialmente, insomma, che aggiornavano rispetto allo sviluppo coloniale, come Azione Coloniale oppure Istituto Fascista in Africa Orientale, che aveva prodotto diverse riviste per appunto motivare e incentivare la legittimità di queste operazioni. Non solo, ovviamente anche i libri di testo, che diventavano sempre di più, no? Poi è diventato il libro unico, avevano una forte natrice militare. Le copertine stesse dei quaderni rappresentavano immagini, oltre che del Duce, anche, no, immagini volte a sviluppare ideologie razziste, da un lato, e quindi fomentando la questione coloniale, ma anche appunto immagini che richiamavano proprio alla questione del moschetto, piuttosto che insomma ad azioni di guerra. Questo un po' per vedere. Non solo, c'erano anche le partecipazioni, per esempio, alle grandi commemorazioni. Per dire, una delle cose ricordate da Fabio Targhetta nei suoi banchi di scuola tra fascismo e resistenza è stata proprio quando il Duca d'Aosta, scuola del Padovano nostra, è dovuta andare in piazza, all'allora piazza Spalato, oggi piazza Insurrezione, a glorificare insieme a tutte le altre scuole di Padova la firma del patto d'acciaio. Yeah! Grande momento dove tutti gli studenti, insomma, si sono stati compartecipi di questa cosa. Questo facilmente ci ricorda, poi ovviamente a queste date si aggiungevano le date di commemorazione, come la data di commemorazione della marcia su Roma, la data di commemorazione delle imprese, insomma, dell'inizio della guerra d'Etiopia, occupazione d'Etiopia, meglio dire, e quant'altro. Questa fissa delle date sembra non essere cambiata molto anche oggi, visto quanto ci stanno stressando con date che tentano di far entrare nell'immaginario, come quella del 10 febbraio o come
quella
nuove.
Del patriota, che adesso è sempre l'intorno comunque.
26 gennaio. Ma insomma, qua ci sono varie proposte di date.
Ci stiamo confondendo anche noi con tante sono le proposte che stanno lanciando.
Propostone varie che insomma comunque ci fanno capire bene in che direzione vogliono andare, sfruttando, no, delle date che non sono certo così ingenue, ma insomma ben finalizzate
ad un clima di guerra che comunque continuiamo a vivere, anzi stiamo vivendo in questo momento. Termina così l'intervento della compagna su, insomma, un po' ci ha spiegato come a livello generale è stata anche riorganizzata la scuola nel periodo fascista, appunto per portare avanti i propri scopi di convincimento ideologico della popolazione, ma non solo, come ci ha anche ben spiegato, c'è anche di sfruttamento migliore delle colonie, di portare la guerra fuori dall'Italia e per convincere la gente a subirla, anche mi viene da dire, la guerra. Detto questo, passiamo attraverso un pezzo musicale per arrivare poi all'intervento della prossima compagna, insomma, che ci spiegherà invece meglio anche quello che come l'ideologia è arrivata all'interno della scuola per insomma aggredire il ruolo della donna. Sappiamo bene come il fascismo